Ben ritrovati su Radio Più, nuovo numero di Reporter e l'ospite è voce conosciuta e volto conosciuto. Raffaella Damiano è assessore alla cultura e alla sicurezza in comune a Belluno con il sindaco Oscar De Pellegrini. Ben trovato assessore, bentornato
a Radio Grazie Più. Caro Mirko, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e a tutte le radioascoltatrici.
Poi parleremo anche di quello che succede a Belluno, ma
certo.
Lei è avvocato?
Sì, sono avvocato, confesso, dal 2007.
Penalista?
Penalista.
Avvocato penalista.
E pro tempore assessore.
Finalmente siamo fuori dalla par condicio, adesso possiamo parlarne tranquillamente.
Certo.
Lei si è schierato per il no.
Ma direi due volte no, che quindi diventa una volta sì. Mi ero schierato convintamente a favore del sì, ma prendo atto che la volontà democratica degli elettori e delle elettrici è stata di segno diverso e quindi andiamo avanti. Certamente.
Sono tanti gli avvocati che propendevano per il sì,
ma molti non si sono esplicitati. La Camera Penale di Belluno si è esplicitata con una campagna a cui ho preso parte anch'io a favore del sì. C'è stata anche una lettera negli ultimissimi giorni di una trentina circa di colleghi a favore del no, tutte posizioni naturalmente legittime. Forse è stato troppo politicizzato questo referendum e quindi non si è entrato fino in fondo nel merito della questione, che è tecnico-giuridica, ma è indubbio che avesse fin dall'inizio una valenza politica. Forse è mancata un po' di consapevolezza degli aspetti. Noi poi abbiamo notato nel corso della campagna elettorale, perché siamo scesi tra la gente, con la gente, per la gente, a spiegare gli aspetti più tecnici, che molte persone forse non hanno colto gli aspetti veramente importanti. Lo dico col massimo rispetto di tutti coloro i quali si sono espressi, ed è già un bene che si sia avuto un quorum molto elevato. Questo è un indice di partecipazione, questo
democrazia,
per la democrazia è sempre un valore assoluto.
Se fosse per me 100% di elettori, suo nipote in camera caritatis e gli chiedessi che cosa abbiamo perso.
Ma abbiamo perso un'occasione storica di cui si parla da almeno 30 anni. Non abbiamo considerato il fatto che la riforma della Costituzione, che pure si è avuta nel 1999 per quanto riguarda il famoso articolo 111 della stessa in tema di giusto processo, richiedeva come suo completamento naturale, come suo corollario quasi fisiologico, proprio la separazione delle carriere. Tra l'altro è singolare che dal 1989 noi viviamo nell'ambito del processo penale in un sistema accusatorio che ha superato giustamente e doverosamente il sistema inquisitorio del processo penale stesso, e il processo accusatorio per bocca dell'allora ministro di Grazia e Giustizia Vassalli, ministro socialista quindi di sinistra, doveva far sì che si arrivasse alla fine, nonostante le molte resistenze, alla separazione netta delle carriere. Questo nella prospettiva del cittadino che si sarebbe trovato di fronte a un giudice autenticamente e profondamente terzo e imparziale. Noi abbiamo battuto molto in questi giorni di campagna elettorale, nel bellunese naturalmente, per evidenziare questo aggettivo e il suo significato profondo, cioè il terzo, l'essere terzi, la terzietà significa essere ontologicamente diversi dalle altre parti del processo penale e scevri da interessi. Era lungo questa direttrice che andava incanalata la discussione, non su un plebiscito pro o contro la Meloni come i fautori del no in parte hanno voluto evidenziare. Quello che però mi permetto di dire, caro Mirko, a bocce ferme e a cose fatte, e ripeto, rispetto naturalmente la volontà degli elettori, il popolo è sempre sovrano, mi sono dispiaciuti dei toni eccessivi e delle sparate completamente fuori luogo. Ricordo tra le tante quella in forza della quale chi votava sì era un indagato / imputato / appartenente alla massoneria deviata, e chi invece votava no faceva parte della società per bene.
Si dice anche che chi votava sì era di centrodestra, chi votava no era comunista, di sinistra se preferisce. Lei giustamente ha detto prima pro e contro la Meloni, è stato fatto un voto politico.
Io credo che i fautori del no l'abbiano apposta voluta politicizzare questa questione, che era una questione, ripeto, molto tecnica. Giustamente la Meloni, a differenza dell'allora premier Renzi, non ha voluto personalizzare questa battaglia referendaria, e quindi giustamente e doverosamente rimane al suo posto. Saranno poi gli elettori fra un anno e mezzo circa a decidere se nel complesso di tutte le azioni poste in essere questo governo merita la riconferma oppure ci dovrà essere un'alternanza. Però
secondo lei questo a Belluno cambierà qualche cosa?
Beh, sicuramente.
Ricordiamo che Belluno è retto dal centrodestra.
Beh, certamente è un dato che deve fare riflettere gli amministratori politici di centrodestra. Manca ancora un anno abbondante alle elezioni, tante cose possono accadere, il voto referendario è diverso dal voto politico amministrativo, quindi non farei un parallelo assoluto e totale. Certo è un elemento su cui dobbiamo riflettere, perché in qualche maniera la campagna elettorale è già iniziata in vista delle prossime amministrative della primavera del 2027.
Nel totale della provincia ricordiamo la vittoria del sì con percentuali anche bulgare, tra l'altro in alcune zone del territorio. Come si spiega queste percentuali altissime nelle zone più periferiche?
Ma se non erro, in 5 capoluoghi di provincia del Veneto su 7 ha prevalso il no. Mentre nelle zone di città piccole e medie ha prevalso il sì. Probabilmente il messaggio lì è arrivato in maniera più puntuale e in altre aree forse non è arrivato fino in fondo. Di sicuro Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia hanno manifestato, che sono tra le regioni più attive dal punto di vista economico d'Italia, quasi un plebiscito a favore del sì, e anche questo elemento certamente deve far riflettere. Per me è un'occasione persa, lo dico col massimo del rispetto di nuovo nei confronti di colleghi avvocati, di magistrati, della popolazione che indistintamente ha votato per il no, però davvero era un'occasione per fare le riforme. È da quando io sono bambino che sento alla radio, alla televisione, nei dibattiti pubblici che c'è bisogno come l'aria di fare riforme in Italia. Questa era un'occasione, eravamo a meno di 100 metri di distanza, come se vedessimo idealmente il traguardo. Non abbiamo avuto il coraggio di osare fino in fondo, anche perché in realtà tutte le critiche relative al controllo della politica nei confronti della magistratura erano critiche, lo posso dire, strumentali, perché nel testo della riforma, in quello che c'è sta scritto, che è l'unico che fa fede, non c'era alcuna indicazione di un controllo del potere esecutivo nei confronti della magistratura. Ricordo soltanto che l'articolo 104 della Carta fondamentale del 1948 stabilisce e stabilirà comunque un principio non scalfito dalla riforma, in forza della quale la magistratura continuerà a essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Questa norma c'era prima, c'è adesso e ci sarà ancora. La riforma non l'avrebbe minimamente modificato sotto questo principio fondamentale, e chi diceva il contrario mentiva sapendo di mentire.
Cambiamo argomento. Noi qui nella Gordino siamo tutt'altro che soddisfatti, anzi tutt'altro, siamo proprio stati dimenticati dalla fiaccola olimpica, dalle Olimpiadi, dai messaggi che sono passati, perché so che qui non ha competenza comune di Belluno,
no, proprio di no.
Messaggi che sono passati delle varie attività ricettive dappertutto, fuorché, insomma, la Gordino non è rimasto per nulla soddisfatto. Detto questo, l'ha detto anche la vecchia pompa, detto questo, Belluno invece?
Ma Belluno ha partecipato per quello che era possibile fare all'avventura olimpica e paraolimpica. Non dimentichiamoci che il nostro sindaco è stato campione paraolimpico,
medaglia con l'arco.
A tiro con l'arco alle Paralimpiadi di Londra 2012, quindi ha vissuto con una serie di attività che ha posto in essere in prevalenza, ma non soltanto, la mia collega assessora allo sport Monica Mazzoccoli, a cui do il mio sincero ringraziamento perché si è davvero spesa in tante occasioni, ma anche in collaborazione con il mio assessorato, l'assessorato alla cultura. Penso, volendo citare un esempio concreto, l'estate scorsa abbiamo organizzato una rassegna cinematografica letteralmente a 5 cerchi, perché 5 erano i film di tema olimpico che abbiamo rappresentato nella sede della Crepadona, da poco allora restituita alla fruizione collettiva. Ma io credo che il termine legacy, cioè eredità, a me non piace, vorrei dire appunto eredità, lascito, legato delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, siano soprattutto l'orgoglio per aver organizzato al meglio una rassegna che non era affatto scontato, certo, fosse così. Do un esempio minimale, ma per me molto significativo. Sono andato in varie occasioni a Cortina nei giorni delle Olimpiadi e anche delle Paralimpiadi, e mi è capitato di ascoltare un dialogo tra due gruppi di tifosi canadesi da un lato e tedeschi dall'altro. Si parlavano in inglese e ho percepito in maniera chiara e nitida la felicità e la contentezza e l'ammirazione per come come si sono svolte le gare, per com'era l'organizzazione in termini di sicurezza, di accesso agli impianti.
Non abbiamo badato spese, assessore.
Ma io direi che è stata una spesa giusta per un investimento, per far fare bella figura alla provincia di Belluno, a Cortina.
Così è stato. Così
e
è stato.
Anche perché poi i tecnici che si intendono di questa materia, cioè dell'ascito commerciale, delle prospettive future in termini economici e turistici, dicono che i frutti di un'avventura così impegnativa non si vedono nell'immediato, anche se in realtà molti impianti
speriamo, perché le previsioni erano anche che durante le Olimpiadi qui doveva esserci il tutto pieno e il tutto esaurito, invece era il tutto vuoto, si parla di un meno 40%.
Dipende dalle zone, io posso dire
questa.
Nell'Agordino, e ovviamente se così è me ne dispiace molto da cittadino,
anche Val di Fassa forse,
ecco. Però in prospettiva vedremo come, io
spero.
È un auspicio naturalmente,
speriamo che abbiano fatto i conti giusti stavolta.
Esatto, che si vedrà nel medio lungo termine, ma l'aspetto che
oltre Cortina possibilmente,
certo, l'aspetto che, ma siamo un sistema, insomma, poi noi per esempio, voglio dare un taglio concreto,
sistema, assessore, mi sembra che tra le polemiche interne alla DMO e queste associazioni turistiche che nascono e muoiono nel giro di pochi mesi.
Ma Mirko, tu fai bene il tuo mestiere, io mi sforzo comunque di guardare il bicchiere mezzo pieno e sono un inguaribile ottimista. Volevo fare un altro esempio concreto per quanto mi compete da vicino. Abbiamo sfruttato l'opportunità olimpica a Casa Veneto, la casa delle regole, per perorare la causa di una mostra allestita a Belluno su com'era la montagna, lo sci e lo sport prima delle Olimpiadi invernali del 1956, immaginando queste come una sorta di spartiacque tra un prima e un dopo, con un cambiamento radicale del mondo dello sport e della società. Quindi io ho colto anche questa opportunità, poi ripeto, non sono state tutte rose e fiori, però nel complesso credo di poter dire, da cittadino privato, da amministratore pubblico, che sono state un successo il cui lascito potremo apprezzare da oggi in avanti e nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
La sua materia è anche quella della cultura, cultura a Belluno se ne fa, mostre al Fulcis, mostre in Crepadone, in Crepadona se ne sono fatte, non ultima a Fiabane, e credo se ne faranno ancora.
Sì, abbiamo molte cose in cantiere in questo scampolo di consigliatura, ancora un anno e mezzo circa. Abbiamo chiuso da pochissimo la mostra su Franco Fiabane, uno dei figli più illustri della città di Belluno, un grande scultore con un'anima sacra molto profonda, che trasmetteva nelle sue opere prevalentemente in marmo o in legno. È una mostra che ha avuto un riscontro abbastanza significativo, circa 4.000 visitatori. L'abbiamo prorogata fino alla fine delle Paralimpiadi per dare un'ulteriore opportunità turistica e culturale ai cittadini di Belluno, ma naturalmente anche ai tanti visitatori da fuori provincia. Sfruttiamo questo contenitore meraviglioso che da poco, per inciso, si è arricchito anche di un ulteriore dipinto dato incomodato di Ippolito Caffi, un altro pittore, un altro artista bellunese di cui vale la pena menzionare il nome e che va naturalmente valorizzato. Utilizziamo spessissimo, frequentissimamente, la Crepadona per eventi musicali, culturali, presentazioni di libri, quindi occasioni di ne cito uno, un aneddoto simpatico, carino. Abbiamo fatto presentare a un ragazzino di 11 anni due libricini scritti da lui sul suo amato gatto, una cosa apparentemente minimale ma di grande valore per questo ragazzino, per i suoi genitori, e ho avuto il piacere di andare lì a presentare questa piccola grande opera d'arte, anche perché amo i gatti e quindi ho unito una passione meramente personale con una sorta di dovere, ma anche di piacere istituzionale, nel dare seguito a queste giovanissime generazioni.
Com'è andata con le giornate FAI di primavera?
Ecco, anche questo è un elemento che ti ringrazio di aver evidenziato, perché abbiamo dimostrato una collaborazione virtuosa tra il pubblico e il privato, perché l'amministrazione comunale di Belluno ha dato subito il via libera al FAI quando è stata fatta la richiesta di poter disporre in queste due ultime giornate, sabato e domenica scorsi, di due luoghi della cosiddetta Belluno sotterranea, vale a dire il rifugio antiaereo sotto l'Astor in pieno centro cittadino e sempre molto vicino alla stazione ferroviaria, il cosiddetto albergo diurno, che in realtà non era propriamente un albergo, era un luogo di sosta, e in questo modo tanti cittadini di Belluno, ma anche tanti visitatori da fuori provincia e da fuori regione, ne sono testimone diretto, perché ho avuto l'onore e il privilegio di fare da guida, da narratore in entrambi i luoghi, il sabato al rifugio antiaereo e la domenica all'albergo diurno, di come possano queste persone apprezzare il loro recente passato, di un mondo che non esiste più, perché il modo di di viaggiare, ad esempio, rappresentato dall'albergo diurno dove le persone andavano a farsi fare i capelli, a farsi un bagno, a farsi fare la barba, a lasciare i bagagli, a prenotare un viaggio, non appartengono più all'uomo contemporaneo. Naturalmente la società cambia, muta. Pensate soltanto che questa struttura è stata utilizzata fino alla fine degli anni 70 dello scorso secolo ed è stata aperta a Belluno nel 1952-53, perché allora molte delle case erano sprovviste dell'acqua corrente e quindi le persone avevano la necessità di lavarsi e andavano in queste strutture. Non è l'unica in Italia, la prima in assoluto è stata a Bologna, ma sulla falsariga di un esempio inglese che si è sviluppato dalla seconda metà dell'Ottocento. Quindi anche a Belluno, nella piccola grande città capoluogo delle Dolomiti, abbiamo potuto far apprezzare, scoprire o riscoprire, per i più anziani, per i meno giovani, un luogo che di norma non è accessibile. E questa è una davvero delle missioni che il FAI pone in essere, soprattutto quando viene fatta in sinergia con le istituzioni pubbliche. Ecco il principio famoso di sussidiarietà che si rinviene nell'articolo 118 della Costituzione.
Albergo diurno, bellissima cosa, sarebbe bello che potessimo riaverlo, perché no? Potrebbe essere una bella attività, un po' meno quella del rifugio anche antiatomico?
No, non è antiatomico, ecco, perché è stato costruito negli anni 40.
Ecco, però, auguriamoci che non serva mai.
Però se posso, Mirko, qualche persona in queste due giornate ha chiesto a me e ad altri colleghi guida se per caso questo potesse essere riutilizzato, paventando pericoli.
Speriamo
queste,
di no,
le
speriamo.
Guerre che ai noi ci circondano.
Speriamo che non serva. Senta, noi da tempo parliamo nel programma, se non la smetti ti mando al presidio di educazione civica e con la professoressa Maria Rosa Salmazzo abbiamo insistito molto. Che errore togliere l'educazione civica, fare sempre meno diritto, eccetera, eccetera, eccetera. So che lei lo sta facendo nelle scuole.
Sì, io lo sto facendo e quest'anno è il quarto anno che, in collaborazione, e ringrazio di ciò naturalmente tutte le forze dell'ordine, appunto in collaborazione con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza e quest'anno anche la Polizia Penitenziaria, andiamo fisicamente nelle scuole per parlare con i ragazzi, per stare tra i ragazzi e per discutere a favore dei ragazzi, per i ragazzi, per far capire fondamentalmente tre cose: che esistono diritti ma anche dei correlati doveri. Facciamo degli esempi concreti di casi professionali realmente accaduti dove si capisce che a fronte di un diritto esiste un correlato obbligo. Per far capire a queste giovanissime o giovani generazioni, partiamo dalle scuole medie fino alle superiori, che le istituzioni tutte non sono distinte, distanti, non sono nemiche, ma sono vicine, amiche, sono collaboratrici e la nostra porta è sempre non aperta ma spalancata. E da ultimo, un elemento che ho riscontrato sempre, anche proprio ieri che sono andato in una scuola della città di Belluno in pieno centro, il liceo artistico, di far capire ai ragazzi... No, in questo caso era il liceo Da Vinci, il liceo sportivo artistico, okay. Far capire ai ragazzi una cosa che di norma a loro sfugge, che ad ogni azione, come una legge della fisica e della chimica, corrisponde una reazione. Facciamo tanti esempi di comportamenti che per loro possono sembrare del tutto innocui e che in realtà sono gravi di conseguenze per la loro vita. L'esempio che abbiamo fatto più di frequente è stato quello drammatico delle due ragazzine che circa un mese fa a Longarone hanno rotto una vetrina, hanno aggredito gli agenti della Polizia di Stato che sono intervenuti e hanno causato dei seri danni. Oltretutto il paradosso e l'assurdo è che richieste della motivazione di questo gesto così insano e criminale, perché ha rilevanza penale evidentemente, hanno candidamente risposto che lo hanno fatto per noia. Ecco perché le istituzioni tutte devono agire come un solo uomo per intercettare in una funzione preventiva ed educativa questo disagio e cercare di evitare che queste persone, queste ragazze, questi ragazzi arrivino a tanto, perché poi in ultima analisi si rovinano letteralmente la vita, non per l'oggi ma per il domani. Abbandonando un facile slogan, io dico sempre a questi ragazzi che non sono i cittadini del domani, sono già i cittadini dell'oggi e quindi devono assumersi delle responsabilità per sé e per gli altri.
Ha notato che le truffe agli anziani sono diminuite, soprattutto adesso la gente chiama il 112 e 113, merito anche del comune di Belluno e della Sersa, di una potente campagna che è stata fatta in questi anni.
Merito anche di Radio Più, naturalmente, lasciamelo dire, però è chiaro che anche qui la conoscenza, la consapevolezza, l'informazione sono strumenti fondamentali per avere la possibilità di agire in via preventiva e contrastare questa che è un'autentica piaga. È in leggera flessione, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché questi che sono degli autentici criminali sono, ai noi, degli artisti, hanno grande fantasia, e quindi dobbiamo riparametrarci, anticiparli, combatterli ed esercitare quello che è la legge ad affermare, non l'assessore barra avvocato Adamiano, che il diritto di querela è appunto un diritto, e quindi ci si deve rivolgere in casi estremi, quando la truffa è stata consumata o anche semplicemente tentata, a chi di dovere, alla polizia giudiziaria e quindi poi all'autorità giudiziaria, vedi che torniamo alla magistratura, per ottenere giustizia e combattere questa autentica piaga sociale.
Grazie assessore, al prossimo appuntamento.
Grazie a te caro Mirko, e buonasera a tutte voi e a tutti voi.